Buongiorno, buongiorno anche della presentazione, nome e cognome. Possiamo andare avanti con la nostra meditazione su Prima Giovanni, capitolo 2, e possiamo continuare quello che abbiamo già cantato questa mattina, e cioè che noi possiamo ascoltare l'insegnamento di Dio. E quindi possiamo reagire con un cuore sincero a quello che diceva il salmista: ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. E il salmista lo scriveva perché il Signore lo stava ispirando e stava esortando il popolo ad ascoltare il suo insegnamento, l'insegnamento di Dio attraverso la sua parola. E dopo tanti secoli possiamo anche noi stamattina fermarci come popolo di Dio ed ascoltare l'insegnamento di Dio, perché abbiamo la sua parola. È un miracolo, se ci pensiamo. Non è una cosa umana il fatto che non soltanto Dio si sia fatto conoscere ispirando degli uomini a scrivere il suo insegnamento, ma anche il fatto che l'abbia trasmessa e l'abbia protetta e l'abbia conservata la sua parola fino a farcela arrivare a noi oggi. E la Chiesa ancora oggi ha questo importante compito di portare avanti l'insegnamento che viene dalla parola di Dio. È colonna e sostegno della verità, che è la parola di Dio. Ed ecco che quando ci incontriamo, perciò, siamo grati a Dio che possiamo aprire la Bibbia. Non è un libro come tutti gli altri. È la parola di Dio, illumina il nostro cuore, come abbiamo cantato, e ci porta ad una fede sincera per avere una vera relazione con il Creatore. E senza questa parola ascolteremo tante altre campane, tanti altri pensieri, tante altre proposte che vengono dal mondo, e saremmo ingannati. Perché la parola di Dio è la verità. E come stavamo vedendo anche un paio di domeniche fa, l'Apostolo Giovanni ci tiene tanto a sottolineare questo, che non ci sono tante verità, ma ce n'è una sola. Che la verità non è relativa, ma la verità è da Dio, perché la verità è Dio. E questa verità si è fatta conoscere pienamente attraverso Gesù. La carne che si è, il Figlio di Dio che si è incarnato, la parola che è diventata carne, piena di grazia e di verità. E se non avessimo la parola di Dio, saremmo confusi, pieni di inganni. Seguiremmo tante idee, tante proposte che ci vengono dal mondo intorno a noi, come se fossero vere, senza saperle riconoscere. Senza saper riconoscere che invece sono una menzogna. E il problema che Giovanni inizia ad affrontare scrivendo a questa chiesa è che proprio idee sbagliate riguardo a Gesù sarebbero sorte all'interno della chiesa. E perciò, se vi ricordate, abbiamo visto al capitolo 2, versetto da 18 a 27, quindi Prima Giovanni capitolo 2 versetto da 18 a 27, che l'Apostolo fa un'esortazione importante e dice: fate attenzione agli anticristi, ovvero a quelle persone che sono spinte dallo stesso spirito dell'anticristo quando verrà, che è di essere ribelli a Dio e di non volersi sottomettere alla verità della parola di Dio. E in particolare Giovanni stava dicendo di coloro che non volevano sottomettersi all'autorità degli apostoli che Dio aveva stabilito, che il Signore Gesù aveva stabilito, e alla rivelazione che gli apostoli stavano dando per mezzo dello Spirito Santo alla Chiesa. Fate attenzione agli anticristi, cioè ai falsi insegnanti, potremmo anche definirli con un termine un po' più moderno. E poi, dopo questa istruzione che lui ci dà, dicendoci: non vi meravigliate, è l'ultima ora, Il Signore Gesù è risorto, è tornato in cielo, prima o poi tornerà. È normale che nel mondo già Satana sia all'azione per portare le persone lontano da Cristo. E dopo questa esortazione inizia a dire, dopo questa istruzione inizia a darci alcuni incoraggiamenti, perché vuole che invece noi, se abbiamo davvero creduto alla verità della parola di Dio, rimaniamo fedeli alla verità della parola di Dio. E vi ricorderete nel testo che gli incoraggiamenti che dà alla Chiesa sono evidenziati da tre paroline. Quanto a voi. E ce ne sono tre di quanto a voi, che ci fa capire che ci sono tre incoraggiamenti che Giovanni vuole dare alla Chiesa. Il primo è il versetto 20, il secondo è il versetto 24 e l'ultimo è il versetto 27. Il primo è il versetto 20, lo abbiamo già visto la volta scorsa, e ci parlava del fatto che quanto a voi avete già ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Quindi questo primo incoraggiamento è: ricordate la verità che avete ricevuto. Quando qualcuno vi propone un falso insegnamento, lo potete riconoscere. Perché? Perché dovete ricordarvi qual è la verità intorno a Gesù. Egli è il Figlio di Dio. La ricordate la verità? O sono passate 2 settimane e l'avete dimenticato? Dobbiamo ricordarla e conservarla nel nostro cuore. E allora poi proseguirà con altri 2 incoraggiamenti che vogliamo leggere insieme questa mattina ed approfondire. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi e rileggerò di nuovo tutto il brano, da 18 a 27, con un'attenzione poi particolare ai versetti di oggi, dal 24 al 27. Però voglio rileggerlo tutto perché era un brano, vi ricordate che abbiamo diviso in 2 parti. Prima Giovanni, capitolo 2, dal versetto 18. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. E vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. E chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio, invece, ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Fin qui la lettura, grazie, potete accomodarvi. Non è un brano semplicissimo per in lui, in voi, in lei, soprattutto per chi deve tradurla nella lingua dei segni. Però in realtà vedremo che è semplice per quanto riguarda il suo contenuto. Se il primo incoraggiamento dal versetto 20 al versetto 23 riguardava il fatto che dovevamo ricordarci qual era la verità del Vangelo, ossia che Gesù è il Cristo, e questa espressione Giovanni la usa nella sua lettera anche per indicare che Gesù non soltanto era il Messia promesso, ma è il Figlio di Dio, che Dio ha mandato nel mondo per essere il Salvatore di tutto il mondo. Da adesso, dal versetto 24 in poi, non basta ricordare questa verità, potremmo dire così. Sì, la so, bisogna conservarla questa verità in un cuore sincero. Infatti Giovanni dice: quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi, sia conservato nel vostro cuore. E chiaramente quando leggiamo ciò che avete udito fin dal principio, subito in qualche modo ritorniamo all'inizio della lettera, quando al capitolo 1, versetto 1, Giovanni scrive: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che con le nostre mani abbiamo toccato della parola della vita. Di chi stava parlando qui Giovanni? Di Gesù. Quello che abbiamo visto e udito, versetto 3, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Quanto a voi, perciò, versetto 24, ciò che avete udito fin dal principio, cioè che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, ha lasciato la sua gloria in cielo per venire a vivere una vita sulla terra giusta che tu e io non potremmo mai vivere. Ed è andato a morire sulla croce per pagare la condanna del peccato che altrimenti tu e io dovevamo pagare. E ti sta offrendo il perdono del peccato. E ti sta dicendo: credi in me e non passerai più per il giudizio. E ancora oggi Dio è pronto a dare questo perdono. Gesù è morto per quello sulla croce. Ed è risuscitato per darci la certezza della vita eterna e del fatto che Dio ha accettato il suo sacrificio ed è ritornato in cielo oggi ed è vivente e ti sta dicendo: credi in me e non passerai più per il giudizio, perché Gesù ha preso i nostri peccati ma è stato anche pronto a darci la sua giustizia. E questo scambio è il Vangelo di cui Giovanni sta parlando, che riguarda Gesù come Figlio di Dio e la verità della nostra condizione come peccatori e la verità della soluzione al peccato che Dio ci sta offrendo nella persona di Gesù. Quel che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Continuate a credere che solo quella è la verità, solo quella è la salvezza. Non vi rivolgete ad altre novità o favole. Sempre la Scrittura ci dice, attraverso l'Apostolo Paolo, in Prima Timoteo, che proprio negli ultimi tempi, quelli di cui stava parlando Giovanni, quelli dove sorgono gli anticristi, proprio negli ultimi tempi le persone non sopporteranno più la verità. Lui la chiama la sana dottrina. E si volgeranno per prurito ad udire, perché gli inizia a dar fastidio sentire la verità, si volgeranno a favole. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno a favole. E dice, si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. E questa cosa scritta 2000 anni fa è tanto vera oggi. Ci dà fastidio sentir parlare di peccato. Non vogliamo pensare che Dio è dovuto venire in mezzo a noi, prendere un corpo umano, vivere una vita umana e morire per le nostre colpe. Ci dà fastidio sapere che così come siamo non possiamo accedere lì dove c'è Dio, la sua santità, la sua perfezione ci allontanerebbero. Ci fa piacere sentire che siamo delle brave persone, che abbiamo dentro di noi le risorse per migliorare, che valiamo, quello ci fa piacere sentire. Ecco perché la verità è scomoda, la verità di Dio. Ci dà fastidio sentirla. E l'unico modo è lasciare che lo Spirito di Dio ce la insegni e la applichi al nostro cuore e arrenderci al fatto che Dio ha ragione e noi no. La parola, sapete, confessare ha in sé questo significato. Non è vado dal prete e gli dico ho peccato, ho fatto questo, questo. Non è quello confessare. Confessare è dire Dio, tu hai ragione. Quando parli di me e mi dici che sono un peccatore, tu hai ragione. Quando mi dici che Gesù è l'unica via di salvezza, perché è l'unico giusto su questa terra, tu hai ragione. Quando mi dici che io sarei perduto senza Gesù, tu hai ragione. E invece Giovanni dice, fate attenzione perché dovete rimanere attaccati alla verità, non dovete allontanarvi da questa verità, dovete conservarla nel vostro cuore. Perché se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi allora rimanete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che gli ci ha fatta, la vita eterna. Non la possiamo meritare, la vita eterna. Non sono le nostre opere che ci faranno un giorno entrare alla presenza di Dio e stare con Lui per l'eternità. Altrimenti Gesù non doveva venire su questa terra a pagare la condanna dei nostri peccati. Ed è importante che noi andiamo sempre alla parola per capire qual è la verità e non ci basiamo sul nostro discernimento. E possiamo ringraziare il Signore che ce l'abbiamo questa parola. Lo so, non viviamo in una società che legge molto, no? Da quando sono giovane io, l'Italia poi in particolare è sempre stata una nazione di persone che non leggono. Però se Dio ha voluto rivelarsi e lasciare la sua parola scritta affinché fra 10 anni, fra 100 anni, fra 1000 anni il contenuto non cambiasse, dobbiamo fare uno sforzo di andare a leggere la parola scritta e conoscere Dio attraverso la sua parola. Prima di noi, uomini di Dio hanno dato se stessi affinché noi potessimo avere questa, tradotta in italiano, leggerla e comprenderla. Sono stati fedeli e anche noi dobbiamo essere fedeli. Ma, ci dice qui Giovanni, se noi siamo fedeli, se rimaniamo nella verità della parola di Dio, se la conserviamo nel nostro cuore, allora abbiamo davvero comunione con Dio. E allora davvero possiamo dire nostra la promessa che Egli ci fa, e cioè la vita eterna. La vita eterna. Non voglio dire che se noi siamo fedeli allora abbiamo la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna se la riceviamo in dono attraverso la fede. Ma se siamo fedeli a Dio, se perseveriamo nella Sua parola, dimostriamo che abbiamo la vita eterna. Se ho fatto una preghierina 20 anni fa, Signore ti prego perdona i miei peccati, ma poi della mia vita ne faccio quello che mi pare, e non ascolto la parola di Dio, e non amo la parola di Dio, e non amo Dio e non amo la Chiesa, cosa sto dimostrando? Gesù diceva che l'albero si riconosce dal frutto. Perciò è importante questo argomento della perseveranza cristiana, cioè noi perseveriamo nella verità, e questo dimostra che abbiamo la vita eterna. Non la riceviamo perché perseveriamo nella verità, ma siccome l'abbiamo ricevuta per fede e perseveriamo nella verità, allora questa realtà dimostra a noi e a chi sta intorno a noi che abbiamo la vita eterna. Questa è la sua promessa. E quello che dice qui Giovanni ci apre a, almeno a due deduzioni, a due ragionamenti. Il primo è che la vita eterna possiamo iniziarla a gustare già adesso. Dice sì, sì, lo so, ma non è scontato. Nel mondo cristiano, alla maggior parte dei cristiani a cui tu domandi ma hai la vita eterna? Ma andrai in cielo col Signore? La risposta qual è? Bisogna vedere. Che devi vedere? Perché poi bisogna vedere quante cose ho fatto di buono nella vita, come sarà quando morirò, in che condizione sarò quando morirò, di peccato o no, di fedeltà. Perché questa è la dottrina della Chiesa Cattolica Romana che ci è stata propinata per secoli. E perché questo in qualche modo è anche quello che vuole il nostro cuore, che ci dice che dobbiamo meritare qualcosa, allora sì che valiamo. Non è così. La vita eterna l'abbiamo già ricevuta se abbiamo creduto a Gesù come nostro Signore e come nostro Salvatore. Qualcuno dice, va bene, io inizio un percorso, vediamo cosa mi dice la Bibbia, vediamo se poi il Signore mi accetterà. Ma è come se tu vuoi iniziare a correre e non c'hai le scarpe, anzi, non c'è proprio le gambe. Non si può iniziare un percorso con il Signore se non hai ricevuto la nuova natura da parte del Signore, dello Spirito Santo. Se non sei stato perdonato, se non sei stato rigenerato, se non hai ricevuto la vita eterna, non hai nemmeno alcuna relazione con Dio. Questo è il punto. Questa è la promessa che gli ci ha fatta, la vita eterna. Perciò se abbiamo creduto alla verità e se stiamo perseverando nella verità, questa è la promessa che è valida per noi. Abbiamo la vita eterna. Ma coloro che non ascoltano la verità, o coloro che si allontanano da essa, dando retta a falsi insegnamenti, senza cercare la comunione con Dio attraverso il Figlio Gesù, non hanno la verità, non perseverano nella verità, e quindi non è per loro la promessa di Dio della vita eterna. Infatti lui dice, vi ho scritto queste cose, versetto 26, riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Sto insistendo su questo punto perché intorno a voi, in mezzo a voi, sorgeranno falsi insegnanti e cercheranno di sedurvi, stava scrivendo Giovanni. E sapete, l'inganno del diavolo, di Satana, è tanto più sottile quanto più ti propone una menzogna che sembra vera. Mi fa ridere, avete visto le pubblicità che rappresentano Satana come un diavolo col forcone, con la coda? Se fosse così lo riconoscerebbero tutti e sarebbero tutti alla larga da Satana. Ma lui si presenta come un angelo di luce, dice la scrittura. Quando ti vuole ingannare non ti sta proponendo una cosa evidentemente falsa, che evidentemente ti fa male. Ti sta proponendo un frutto che ti dice, guarda, è buono, è gustoso. Ma Dio ha detto di non avere nulla a che fare con quello. Ma non è così che stanno le cose. E ti vuole ingannare. Lui che conosce la verità, cambiando la verità dal suo interno. E il problema di quel tempo era che si parlava di Gesù, si parlava di Gesù come il Salvatore, ma si iniziava a dire, ma non è Dio. È stato mandato da Dio, ma non è il Figlio di Dio. Eppure Gesù ha detto di rimanere attaccati ai suoi insegnamenti e alla verità, perché solo così saremmo stati resi liberi. E che solo il Figlio ci avrebbe resi liberi. Ricordate? Giovanni capitolo 8. A coloro che lo ascoltavano, in particolare gli ebrei, i farisei, e non lo accettavano come Messia, gli diceva soltanto io, soltanto il Figlio può rendervi liberi dalla schiavitù del peccato e dalla condanna del peccato. E questo è il secondo incoraggiamento che ci dice di rimanere attaccati alla verità. Ma poi passiamo all'ultimo versetto, versetto 27, all'ultimo quanto a voi, e c'è un altro protagonista importante in questo versetto. Dice, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Di chi sta parlando? Dello Spirito Santo. Come facciamo a conservare la verità nel nostro cuore, a perseverare nella verità e a rifiutare la menzogna? Confidando nell'opera dello Spirito Santo. È lo stesso Spirito che ha ispirato la parola di Dio, d'altronde. È lo stesso Dio che ha spinto gli apostoli a farci conoscere la verità e gli insegnamenti del Signore Gesù. Ed è lo stesso Dio che ancora oggi è capace di convincerci attraverso la parola di peccato, di giudizio, ma anche di giustizia. E non saranno le mie parole che ti convinceranno della verità. Devi andare alla Bibbia se vuoi conoscere la verità. E dobbiamo confidare nell'opera dello Spirito Santo, non delle nostre capacità umane. Vi ricordate come l'Apostolo Paolo diceva ai Corinzi, io non sono venuto con potenza di parola, anzi io sono venuto nella mia debolezza. Io ho confidato nella potenza di Dio e dello Spirito Santo quando vi ho predicato Cristo crocifisso. Lo Spirito Santo è la nuova natura che tu puoi ricevere per grazia da parte di Dio quando credi a Gesù e confessi il tuo essere peccatore. Se non lo hai mai fatto nella tua vita, se non ti sei mai fermato davanti a Dio a dire ti prego Signore perdonami per il mio peccato, per la mia incredulità, tu sei ancora fermo ai blocchi di partenza, non stai camminando con Cristo e non andrai in cielo, perché non hai ancora ricevuto il perdono dei peccati e la rigenerazione per opera dello Spirito Santo. Nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13, l'Apostolo sta parlando del piano di Dio per la salvezza degli uomini attraverso Gesù e scrive queste cose. In Lui, in Gesù, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità è la garanzia, è l'anticipo della nostra vita eterna, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria, fino alla piena salvezza. Ecco perché se non hai mai creduto a Gesù come tuo Signore e Salvatore e non hai mai confessato a Lui il tuo peccato chiedendogli: Signore, ti confesso il mio peccato, ti chiedo di perdonarmi, allora non hai ricevuto lo Spirito Santo, non hai il sigillo che ti dice tu sei proprietà di Dio e non hai l'anticipo, la caparra della vita eterna. E quindi non puoi ricevere nemmeno l'insegnamento della verità e la capacità o la potenza di perseverare in essa. E questo è importante che lo capiamo, perché è proprio questo il punto. Non si tratta di fare un percorso e prima o poi arriverò a conoscere Dio. Si tratta a un certo punto nella tua vita di fare una scelta. Da una parte c'è Dio che ti sta offrendo la salvezza. C'è Dio che ha fatto il primo passo, che è venuto in mezzo a noi a vivere quella vita giusta che tu e io non possiamo vivere, a morire per i nostri peccati, e ti sta offrendo il suo perdono, la sua grazia. Ma dall'altra, tu come reagirai a questo dono? Lo vuoi ricevere? Allora hai bisogno di porre la tua fede in Gesù. Quello è il modo per riceverlo. Lo puoi ricevere, poi lo puoi scartare, lo puoi indossare e puoi vivere la tua nuova vita in Cristo. Ma se non riponi la tua fede in Gesù, allora lo stai rifiutando. Stai dicendo: sì, Signore, l'ho capito, ma non fa per me. Ma allora dice: non ci inganniamo. Non siamo dalla parte della verità e non andremo in cielo col Signore. Questo è quello che Giovanni ci vuole dire. Dobbiamo schierarci dalla parte della verità. E dobbiamo imparare a riconoscere i falsi insegnamenti attraverso l'unzione dello Spirito Santo. La parola unzione veniva utilizzata per un servizio consacrato a Dio nell'Antico Testamento. Il sacerdote veniva unto, il re veniva unto. Il profeta veniva unto ed era un simbolo esteriore di qualcosa che Dio stava facendo nel cuore della persona. Ed è particolare che soltanto qui l'Apostolo Giovanni usa questa parola in relazione all'opera dello Spirito Santo. Qualcuno quindi ha pensato che forse proprio per contrastare i falsi insegnanti stesse usando questa parola. Voglio dire, forse i falsi insegnanti stavano usando dei riti esteriori, delle unzioni, per dire: ecco, se tu fai questo rito, se tu ti esponi a questa unzione, allora davvero conoscerai Dio. Allora davvero avrai comunione con Dio. Allora davvero sarai illuminato. E la tua mente si eleverà a Dio. Ma Giovanni dice che non abbiamo bisogno di null'altro che della sua parola e dello Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che ci insegnerà ogni cosa, proprio come Gesù aveva detto ai suoi discepoli: non vi lascio da soli, vi mando un altro come me, il Consolatore, lo Spirito della verità. Vedete, non soltanto Dio è verità, non soltanto il Figlio, la parola di Dio fatta carne, è verità, ma anche lo Spirito Santo è verità, perché sono tutte e tre Dio. Lo Spirito della verità che vi guiderà in ogni cosa. E quali sarebbero state queste cose? Ce l'abbiamo qui. Li avrebbe guidati a scrivere e a trasmettere la parola di Dio che nel frattempo Dio stava rivelando attraverso gli apostoli. Anche Pietro infatti ci dice nella sua seconda lettera che nessuna profezia, quindi nessuna parola da parte di Dio, venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio per mezzo o perché sospinti dallo Spirito Santo. E siamo convinti che questa è la verità, non soltanto perché chi l'ha scritta ha detto che è la verità, ma perché quando abbiamo fatto quella scelta, abbiamo fatto quel passo di fede, allora Dio attraverso il suo Spirito ha iniziato ad applicare al nostro cuore e alla nostra vita la sua verità e abbiamo visto che davvero le cose stavano così. Ed è un po' la stessa sfida che lanciamo ancora oggi, quella di Gesù che disse: vediamo se l'insegnamento è il mio o se viene da parte di Dio. Era una sfida che Gesù lanciava a quelli che non volevano credere in Lui e rifiutavano i Suoi insegnamenti. E diceva: vediamo se l'insegnamento davvero è solo la mia idea o è da parte di Dio. Iniziate a fare la volontà di Dio e lo scoprirete. Scoprirete che la parola di Dio è la verità. Andiamo a concludere con alcune considerazioni. Se oggi ancora non hai fatto un passo di fede, non puoi avere questa unzione e non puoi forse comprendere pienamente l'insegnamento di Dio, e allora l'invito è: vai al Signore, vai alla Sua parola e inizia a vedere che cosa essa ti insegna riguardo alla verità del tuo cuore e alla verità di chi è Gesù. Io vi ho portato qualcosa che forse vi farà fare un salto indietro negli anni. Quasi 23 anni fa, questo è un bignami della Bibbia. Vi ricordate quando andavate a scuola, c'eravamo i bignami, un concentrato dei libri con tutte le formulette più importanti. Un bignami della salvezza, un bignami della Bibbia, che io ho fatto nel 2001, in cui in 4 semplici punti, scritto da Bill, si parla di chi è Dio, si parla di chi siamo noi, si parla dell'unica soluzione al problema del peccato, perché Dio è santo ma noi siamo peccatori, e di quello che tu potrai fare dopo se avrai accettato di credere alla verità. E ci sono tanti versetti presi dalla Bibbia per farti capire: questa è la verità della parola di Dio. E se tu hai ricevuto invece la salvezza perché hai creduto a Gesù, allora quello che devi fare è perseverare nella scrittura. Ascoltala, imparala, meditala, soprattutto mettila in pratica nella tua vita, perché non è scontato. Possiamo ascoltare tante cose, ma poi non è che ci cambiano il cuore. Invece la parola di Dio deve cambiare il nostro cuore, i nostri pensieri, i nostri progetti, i nostri obiettivi. È quella che trasforma la nostra mente, affinché per esperienza conosciamo la volontà di Dio, che è buona, è gradita ed è perfetta. Ed è soltanto attraverso quest'opera della parola di Dio e dello Spirito Santo che Giovanni può dire: la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna. Rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Perseverate nella verità così come l'abbiamo ricevuta, ossia così come gli apostoli ce l'hanno trasmessa, così come possiamo impararla nella Bibbia. Preghiamo. Padre, grazie per la Tua parola e per lo Spirito Santo. Grazie per questi incoraggiamenti che Tu ci rivolgi, che ci parlano del fatto che c'è una verità che si può conoscere, questa verità, e che si può vivere questa verità, e che con la Tua parola e con il Tuo Spirito possiamo evitare gli inganni e essere portati lontani da Te. Aiutaci ad esserti fedeli, a non rattristare lo Spirito e ad avere una vita che sia luce del mondo e sale della terra. Nel nome di Gesù. Amen.